mattina, che scenda su di noi come la pioggia che sta scendendo su questo tetto, che ci bagni completamente, Signore, in modo che riempiti del Tuo Spirito Santo possiamo vivere la Tua presenza, compiere le Tue opere, combattere le Tue battaglie e vincerle. Signore, nel nome di Gesù te ne preghiamo. Amen. Amen. Ci sono un sacco di storielle, specialmente quelle sui medici e sulla medicina, che cominciano con queste parole. Ho una buona notizia e una cattiva. L'avete mai sentito? Cioè, una buona notizia e una cattiva. Il motivo per cui queste storielle sono così comuni, diffuse, di successo, è probabilmente il fatto che davvero nella vita ci sono tante circostanze in cui c'è una buona notizia e una notizia cattiva. Per esempio, hai avuto una promozione, bella notizia, però deve andare a lavorare in Alaska. Dipende, insomma, se uno gli piace il freddo, ma se no, hai un tumore, terribile notizia, però è benigno, allora meglio. Sei incinta, che diciamo, specialmente se uno l'aspetta, è bello, no? Però c'hai 3 gemelli nel grembo. Insomma, un po' così. Il brano del libro dei numeri, che andiamo a leggere fra poco, comincia anche lui con 2 notizie, una buona e una cattiva. Però non è una barzelletta, non è una storiella. In un certo senso è un po' la storia della nostra vita. E il modo in cui reagiamo, il modo come reagiamo alla parte buona e alla parte cattiva della notizia fa tutta la differenza nella nostra vita cristiana fra il successo e il fallimento. Quindi leggeremo da Numeri, capitolo 13. Il capitolo è lungo, vi invito a leggerlo anche tutto per conto vostro. Noi però facciamo una scelta di versetti e in particolare vi invito a leggere quelli che ci sono sulla lavagna luminosa, via via che li leggerò io. Il Signore disse a Mosè: manda degli uomini a esplorare il paese di Canaan, che io do ai figli di Israele. Mandate un uomo per ogni tribù dei loro padri, siano tutti i loro capi. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: andate su di qua per il mezzogiorno, poi salirete sui monti e vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o debole, se è poco o molto numeroso. Quelli salirono a esplorare il paese e dopo 40 giorni tornarono dall'esplorazione del paese. Fecero il loro racconto e dissero: noi arrivammo nel paese dove tu ci mandasti ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele ed ecco alcuni dei suoi frutti. Però il popolo che abita il paese è potente. Le città sono fortificate e grandissime e vi abbiamo anche visto dei figli di Anak. Gli Amalechiti abitano la parte meridionale del paese, gli Ittiti, i Gebusei e gli Amorei la regione montuosa e i Cananei abitano presso il mare e lungo il Giordano. Possiamo andare alla pagina successiva. Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo pure e conquistiamo il paese perché possiamo riuscirci benissimo. Ma gli uomini che vi erano andati con lui dissero: noi non siamo capaci di salire contro questo popolo perché è più forte di noi. È più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo visto è gente di alta statura. E vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette. E tali sembravamo a loro. Allora tutta la comunità gridò di sgomento e alzò la voce. E il popolo pianse tutta quella notte. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne E tutta la comunità disse loro: fossimo pur morti nel paese d'Egitto, o fossimo pur morti in questo deserto, perché il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada? Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Essi dissero l'un l'altro: nominiamoci un capo e torniamo in Egitto. Quindi una buona notizia e una cattiva. Quella buona è che il paese è buono e ci scorre davvero il latte e il miele. Ma c'è anche la cattiva notizia, che il popolo del paese è numeroso e potente e ci sono un sacco di giganti. Le opportunità, ma le sfide anche. Opportunità da una parte e sfide da quell'altra. Un nuovo lavoro, magari prospettive di guadagnare di più, però anche nuove responsabilità, nuovi rischi. Innamorarsi di una bella ragazza, la prospettiva di farsi una famiglia, però poi c'è la convivenza. Come andrà? Ci sono le incognite. Magari c'è dei lati del carattere che, insomma, non è che sia proprio sfide. Compriamo una casa, abbiamo un posto nostro, ma il mutuo chi lo paga poi? Sono domande serie, ma non è niente in paragone della serietà delle domande che ci si propongono quando si passa al lato spirituale. Dio ci fa conoscere persone che vuole guadagnare per il Vangelo, persone preziose per le quali Lui è morto, ma sono persone con un sacco di problemi, spesso con catene spirituali pesantissime. E noi ci domandiamo: in che cosa ci stiamo mettendo? In che cosa ci stiamo avventurando con questa gente? Le storielle sulle buone notizie e sulla cattiva notizia spesso cominciano con una domanda. Cosa vuoi prima? Vuoi prima la buona notizia o la cattiva? E questo è perché alle volte, infatti, prima c'è la buona notizia, ma a volte prima viene quella cattiva di notizia. L'Apostolo Paolo era specializzato nelle situazioni in cui gli arrivavano prima le cattive notizie. Prima viene imprigionato, affronta tutte le sofferenze della prigionia, però poi scrive ai Filippesi: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha contribuito piuttosto al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio, a tutti gli altri, è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Capito? Cattiva notizia, imprigionamento; buona notizia, un'opportunità di andare a predicare in casa di Cesare, a Roma. Oppure la storia della spina nella carne, ve la ricordate? Lui aveva questa spina nella carne che gli dava una noia, non si sa se è un disagio morale o fisico, io credo più probabilmente fisico. E lui affronta questa sfida, per tre volte chiede al Signore di essere liberato e poi riceve la risposta: la mia grazia ti basta. Ecco l'opportunità. L'opportunità di vedere, di sperimentare la grazia di Dio in una condizione di malattia. Buone notizie e cattive notizie. Sfide e opportunità. Il problema con gli israeliti era che erano schiavi di questa attrazione fatale verso quell'attitudine per la quale le sfide erano sempre muri invalicabili, enormi. Non si potevano superare, le sfide erano impossibili e le opportunità invece erano miraggi infinitamente lontani, erano idee, erano cose verso le quali non c'era possibilità di arrivare. Naturalmente, capite, la domanda qual è? Il Signore ci conduce in quel paese dove cadremo per la spada. Là le nostre mogli e i nostri bambini diventeranno preda del nemico. Qual è il problema? Il problema è: non sarà che ci succede anche a noi così? Siamo anche noi un po' così, un po' come loro? Pensiamoci un po'. Il fatto è che a noi sembra sempre che la nostra situazione è completamente diversa dalla loro. Certo che è completamente diversa, pensateci un attimo. Loro avevano visto 10 spaventose piaghe abbattersi sugli egiziani e loro vivevano in mezzo agli egiziani ed erano stati tutti risparmiati, tutti. La grandine arrivava sulle greggi degli egiziani, cioè i greggi no perché gli egiziani le pecore non le potevano vedere, però sulle mandrie degli egiziani e sulle loro niente. I primogeniti, morivano tutti quelli degli egiziani e a loro niente. Gli israeliti avevano attraversato il fondo del Mar Rosso senza bagnarsi nemmeno i piedi e quando gli egiziani ci avevano provato che gli era successo? Erano stati sommersi. C'era sempre una colonna di nuvola che li guidava, una colonna di fuoco la notte che li proteggeva. C'era la manna tutte le mattine. Veramente gli israeliti non avevano nessuna scusa per essere così ciechi, così ingrati, così increduli. Come facevano? Noi ci meravigliamo, leggiamo e non capiamo. Ma noi invece... La nostra esperienza non è forse costellata, al contrario della loro, di false partenze, di fallimenti, di lunghi periodi di confusione, di frequenti e di gravi perplessità? Quali sono stati i momenti cruciali della nostra vita? Quali sono quelli che ci vengono in mente? Quando abbiamo attraversato il Mar Rosso o quando siamo stati bocciati a un esame? Quando abbiamo visto cadere la manna dal cielo o quando abbiamo dovuto chiudere la nostra ditta perché stava per fallire? Quando siamo stati risparmiati dalla piaga dei primogeniti o quando siamo entrati in ospedale? Quando siamo stati guidati dalla colonna di nuvola o quando siamo stati abbandonati da nostra moglie o da nostro marito o dal nostro fidanzato o dalla fidanzata? Certo, gli israeliti erano proprio senza vergogna. Come si permettevano loro di mettere in dubbio la fedeltà di Dio, di disprezzare la sua guida, di voler addirittura tornare in Egitto da dove erano stati liberati? Ma noi invece siamo giustificati nei nostri dubbi. Noi siamo da compatire per la nostra diffidenza. Con i miei orecchi ho udito fratelli e sorelle più anziani di me, cristiani da una vita, affermare senza titubanza: io in vita mia sono stato sempre sfortunato. Io sono stato sempre sfortunato. Avete mai sentito dire a qualche fratello o sorella una cosa così? Ma io, fratelli o sorelle, ho il dovere di chiedervi: ma le cose stanno proprio così? È proprio così che stanno le cose? O sarà, forse è solo un'ipotesi, no? Che a noi sembra che stiano così. Che ci sembra che stiano così proprio perché ci troviamo nella spaventosa condizione di questi israeliti che dopo aver visto tutte le liberazioni, miracoli, prodigi che Dio aveva operato, tuttavia non erano capaci di fare altro che ricordare selettivamente i disagi, la sete, la fame, la paura. C'è un brano in Primo Corinzi che ci interroga in modo severo su quello che stava succedendo agli israeliti in quell'occasione. Non voglio che ignorate, fratelli, è in Primo Corinzi capitolo 10 questo, versetto 1 e successivi, non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola, passarono tutti attraverso il mare, furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale. Bevvero tutti la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Ora queste cose avvennero loro e sono state scritte per servire da esempio, e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. E allora, siccome sono state scritte per noi, per ammonire noi, cerchiamo di capirlo che cosa poteva mai passare per la testa di questi israeliti da renderli così ottusi da non capire che la loro incredulità li stava portando al ritardo, un ritardo di 40 anni. In realtà, se ci proviamo, non tarderemo a capire veramente come stanno le cose, credo. Qui ci sono diversi fattori da tenere presenti. Prima cosa. La prima cosa era che questi israeliti erano nati schiavi. Erano stati schiavi per centinaia di anni. E come schiavi erano abituati a lamentarsi perché la loro stessa vita dipendeva dalla loro capacità di suscitare la compassione dei loro padroni. C'è un proverbio in spagnolo che dice: chi non llora non mama, chi non piange non mangia. Questo è un proverbio da schiavi. È il proverbio di chi dice: se io non piango, non suscito compassione, non vengo aiutato. Mi spiego? Vi sembra una cosa da poco? Avete idea di che cosa significa essersi lamentati per tutta la vita? Aver imparato dai propri genitori, che lo hanno imparato dai loro genitori per generazioni, e tutto a un tratto smettere, dover smettere, devi smettere di lamentarti. Mi piglia male, mi sento soffocare se devo smettere di lamentarmi. Cominciare a focalizzare l'attenzione sulle opportunità invece che sui problemi, sulle benedizioni invece che sui disagi. Per questa gente la lagna era un modo di vivere. E questo è il primo problema, ma non è nemmeno l'unico però. La seconda cosa è che questa gente veramente aveva sofferto. Aveva sofferto. Avevano avuto paura sulla riva del Mar Rosso? Penso di sì. Avevano avuto sete nel deserto? Certo che avevano avuto sete. Avevano avuto fame? Anche. Erano stanchi? Certo. E poi c'erano stati dei castighi anche. C'erano stati anche tanti morti. Avevano avuto delle perdite. Naturalmente noi sappiamo che insieme alla paura avevano sperimentato anche la liberazione. Insieme alla sete avevano anche visto scaturire l'acqua dalla roccia. Insieme alla fame avevano anche visto la manna che cadeva dal cielo. E poi c'erano sì i castighi, ma i castighi non è che arrivavano così. Arrivavano perché loro avevano commesso dei gravi, gravi peccati. Ma ogni volta che c'era un disagio, un problema, una sofferenza di qualsiasi genere, nella loro mente si creava una saldatura che creava una lunga catena di sofferenze che per loro erano astratte da ogni contesto, slegate da ogni liberazione, scollegate da ogni loro colpa. Più avanti, nel libro dei Numeri, noi troviamo parole terribili, capitolo 16, che alcuni degli uomini di Israele pronunciarono contro Mosè. Sentite, ti sembra poco l'averci fatto uscire da un paese dove scorre il latte e il miele? Ah, era l'Egitto allora il paese dove scorreva il latte e il miele. Per farci morire nel deserto, vuoi elevarti su di noi come un capo? Era l'epoca della ribellione dei figli di Core, no? Di Datan. E poi non ci hai davvero condotto in un paese dove scorre il latte e il miele? È colpa tua. E non ci hai dato possesso di campi e di vigne. Credi forse di poter bendare gli occhi a questa gente? Capito? Loro pensavano di vedere. Capite? Il paese dove scorre il latte e il miele per loro era l'Egitto. Era Mosè che non gli aveva dato il possesso del paese. Non erano mica loro che si erano ribellati, per cui Dio gli aveva detto: allora ora nel paese non c'entrate più voi, c'entrano i vostri figli, poi come vedremo. Vedete, quindi, per prima cosa era una generazione di schiavi abituati a lamentarsi. Per seconda cosa avevano sofferto veramente. Ma poi c'è la terza cosa, che è la più grave, che erano persone carnali, e la carne non può fare altro che focalizzarsi sulla menzogna e credere alla menzogna. La carne non può fare altro perché non è sottoposta alla legge di Dio e nemmeno può esserlo, e quelli che sono nella carne, Romani 8:8, non possono piacere a Dio. Ma fratelli e sorelle, non potrebbe essere che in fondo questo sia anche un nostro problema? Facciamo una controanalisi anche della nostra esperienza soggettiva. Non sarà che anche noi, con tutti i nostri fallimenti, le nostre sconfitte, con la nostra confusione, ci stiamo focalizzando sugli elementi sbagliati della nostra esperienza personale? Sapete che per noi è chiaro che gli israeliti avevano torto, no? Perché è così chiaro che avevano torto? Perché dove l'abbiamo letta la loro storia? Dove l'abbiamo letta? Ah, Bibbia. E chi l'ha scritta la Bibbia? Mosè, in quella parte lì. L'ha scritta uno che diceva le cose giuste. Ma se l'avessero scritta loro, noi oggi sapremmo tutta un'altra storia. Ci commuoveremmo anche noi fino alle lacrime per le sofferenze di questo povero popolo che aveva passato un sacco di guai e che ora doveva affrontare anche i giganti. Poverini, che pena. Leggeremo un'altra storia, ma sarebbe una storia falsa, dall'inizio alla fine, perché sarebbe stata scritta da uomini carnali, e ciò che la carne ha all'animo è inimicizia contro Dio, non è sottoposto alla legge di Dio e nemmeno può esserlo. Questo dovrebbe spingerci bene a guardare anche la nostra storia personale, perché forse anche noi ci troviamo nella pericolosa situazione di persone che focalizzano la propria attenzione sugli elementi sbagliati della propria esperienza. Probabilmente ci sono anche state per noi delle piaghe che hanno colpito i nostri nemici e hanno risparmiato noi. Di certo c'è stato un Mar Rosso che abbiamo attraversato a piede asciutto. Di sicuro abbiamo anche noi mangiato la manna dal cielo tutti i giorni. Queste cose ci sono successe e noi le abbiamo dimenticate. Ma mi accorgo che comincio a ripetermi e non voglio insistere più di tanto su questo, perché a questo punto vorrei che volgessimo la nostra attenzione alla fine della storia. La fine della storia possiamo vederla in Numeri capitolo 14. Come è vero che io vivo, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. I vostri cadaveri cadranno in questo deserto. E voi tutti quanti siete, di cui si è fatto il censimento dall'età di 20 anni in su e che avete mormorato contro di me, non entrerete di certo nel paese nel quale giurai di farvi abitare. Salvo Caleb, figlio di Gefunne, e Giosuè, figlio di Nun. Sarebbero state le due spie che avevano detto il vero, no? Gli unici due esploratori che invece di denigrare il paese avevano detto: guardate, noi ce la possiamo fare. I vostri bambini, di cui avete detto che sarebbero preda dei nemici, quelli farò entrare, ed essi conosceranno il paese che voi avete disprezzato. Ma quanto a voi, i vostri cadaveri cadranno in questo deserto. I vostri figli andranno pascendo le greggi nel deserto per 40 anni e porteranno la pena delle vostre infedeltà, finché i vostri cadaveri non siano consumati nel deserto. Come avete messo 40 giorni a esplorare il paese, porterete la pena delle vostre iniquità per 40 anni, un anno per ogni giorno, e saprete che cosa sia cadere in disgrazia presso di me. Io, il Signore, ho parlato. Certo, così farò a tutta questa comunità malvagia, la quale si è riunita contro di me. In questo deserto saranno consumati e vi moriranno. Queste parole ci rammentano un fatto molto importante sul quale faremo bene a riflettere. Le persone, attenzione, perché questo concetto forse se doveste dimenticare tutto di quello che ho detto stamattina, di quello che si è detto, e ci dovessimo ricordare solo una cosa, dovrebbe essere questa. Le persone che sono uscite dall'Egitto non sono le stesse persone che sono entrate nella terra promessa. nella terra promessa, infatti, sono entrati i loro figli. E questo vale anche per voi e per me. La persona che è stata chiamata fuori dal mondo non è la stessa persona che entrerà nel regno di Dio. Non è la stessa persona. Ci vuole una nuova nascita, ci vuole una nuova creatura, perché carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Forse anche voi vi state chiedendo, come mi sono chiesto io, come si può fare ad acquistare questa nuova mentalità, questo nuovo modo di guardare le buone notizie e le cattive notizie. Le buone notizie come opportunità che Dio ci offre, le cattive notizie come sfide che possiamo superare e possiamo vincere con l'aiuto di Dio. Come si fa a non pensare sempre al peggio? Come si fa a non sentirsi oppressi dalle circostanze? Come si fa a non partire sconfitti? Come si fa a vivere una vita vittoriosa in Cristo? È molto semplice. Non si può. Non si può. La nostra carne è incorreggibile, non si può educare, non si può riformare. A un certo punto Dio ha decretato che questa generazione di israeliti era incorreggibile, non poteva entrare nella terra promessa, ne era incapace. I loro figli, nati nel deserto, nati liberi, loro sì che avrebbero potuto. Se provate a leggervi tutto il libro dei Numeri, magari in una settimana. Lo leggete tutto e vedete che c'è una metamorfosi. Questo popolo cambia nel corso di questo libro, perché questo libro segue questi 40 anni. Segue 40 anni. Vi accorgerete che all'inizio troviamo un popolo di schiavi lamentosi, paurosi di tutto, e alla fine ci troviamo un popolo di nomadi predatori, capaci di far tremare regni grandi e potenti. Balaam, che era stato chiamato dai Moabiti per maledire Israele, è costretto invece a pronunciare parole come queste, ve le leggo. Come sono belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele, esse si estendono come valli, come giardini in riva a un fiume, come aloe piantati dal Signore, come cedri vicini alle acque. Dio, che lo ha fatto uscire dall'Egitto, gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari, frantumerà le loro ossa, li trafiggerà con le sue frecce. Egli si china, si accovaccia come un leone, come una leonessa. Chi lo farà alzare? Beato chiunque ti benedice, maledetto chiunque ti maledice. A cosa dobbiamo questa metamorfosi? Lo dobbiamo in realtà al fatto che non è una metamorfosi, è una sostituzione. Gli israeliti, i vecchi ex schiavi lamentosi, erano tutti morti ed erano sostituiti da una generazione di nomadi predoni. Ti chiedi come può cambiare la tua attitudine, come può cambiare il tuo atteggiamento nei confronti della tua vita? Puoi anche tu smettere di essere uno schiavo lamentoso e trasformarti in un predone spirituale, in un conquistatore? È necessario, perché Gesù ha detto che da ora in avanti il regno di Dio è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. È necessario ed è anche possibile. Ma la soluzione è sempre la stessa. La vecchia creatura deve morire perché la nuova creatura possa vivere. Forse sei convertito da 10 anni, da 30 anni, forse da 60 anni. Non importa, la nuova creatura sta aspettando che la creatura vecchia muoia. Non possono entrare insieme nella terra promessa. Il vecchio io deve morire. Deve morire questo essere che davvero pensa di essere stato sfortunato nella sua vita. E che la vita è stata avara. e che non ci sono prospettive di cambiamento e che forse si stava meglio in Egitto. E il luogo dove deve morire è il deserto della nostra vita. È lì che deve morire il vecchio uomo, la vecchia donna, il nostro vecchio io. Ho una buona notizia e una cattiva. La buona notizia è che è possibile per te vivere una vita spiritualmente vittoriosa. Non voglio dire una vita senza difficoltà, senza tribolazione, senza persecuzione, senza pericolo, senza spada, sto elencando tutte le cose che ci sono scritte in Romani 8. Ma come dice Paolo, in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. E chi è che ci ha amati? Dio, che ha dato il suo figliolo Gesù Cristo. La notizia cattiva è che il tuo vecchio io deve morire. Le tue attitudini carnali devono cadere nel deserto. Bisogna accettare che non avremo mai la vittoria a modo nostro. Non arriveremo nella terra promessa con un jet privato. Non ci sarà un comitato di accoglienza, una fanfara, papà, 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 e che noi che scendiamo trionfalmente dagli scalini. No! Ci sarà da combattere. Ci sarà da combattere. Ma per dei predoni spirituali che vogliono depredare le possessioni del nemico, questa è una festa. Dio ci aiuterà e noi vinceremo. Nel nome di Gesù. Padre Celeste, tu conosci quant'è difficile per noi far morire il nostro vecchio, lamentoso, schiavo ebreo, nato in Egitto, abituato a lamentarsi per ottenere un tozzo di pane, ma grazie a te, Signore, noi sappiamo che per il tuo Spirito Santo il tuo battesimo ci ha provveduto di un nuovo, di una nuova creatura, desiderosa di vedere la vittoria che ci viene da te in tutte le circostanze, e che questa nuova creatura, Signore, può prendere il posto di quella vecchia ed entrare nella terra che tu ci hai promesso. Grazie, Signore, ti preghiamo di farci riflettere questa settimana, di farci riflettere in modo tale che possiamo vedere la nostra attitudine momento per momento, dalla mattina alla sera, quando andiamo a letto, quando ci alziamo, quando attendiamo ai nostri doveri, come affrontiamo la vita, Signore. Facci affrontare la vita con un atteggiamento vittorioso, perché tu stai aspettando questo, che muoia il nostro vecchio uomo per farci entrare nella terra che tu ci hai promesso. Nel nome di Gesù. Amen.